Bentrovati nella 97esima puntata di Indaco sulle metafrequenze di Radio Re 18 e da un mese anche su Radio Stella Piemonte. Oggi abbiamo il piacere di incontrare un'altra delle colonne di Mezzo Pieno, Marta Casonato. Buongiorno Marta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno Gianluca.
Allora, la notizia che ci proponi oggi davvero ci dà l'idea di quanto sia possibile rimanere sulla strada che abbiamo tracciato nel corso di numerosi collegamenti e in questo caso rigorosamente da percorrere a piedi, Marta.
Assolutamente sì. È una notizia che ci arriva da Cesena, che ha organizzato un'iniziativa molto interessante in una settimana di aprile, in cui 128 classi di scuola si sono recati per una settimana a scuola a piedi.
Tra l'altro questo esperimento ha permesso di ottenere più risultati in un colpo solo. Intanto il tragitto casa-scuola è diventato davvero un laboratorio di comunità e poi sono stati sensibilizzati anche tanti punti del territorio da associazioni e realtà locali, ovviamente oltre a insegnanti e famiglie.
Infatti è molto interessante su più piani, non solo su quello ambientale, perché ho letto un po' di dati su questo e ho scoperto che ancora tantissimi studenti e studentesse vanno a scuola con l'auto e l'impatto ambientale delle persone che si muovono verso la scuola in una giornata è più alto di quello che consuma la scuola in termini di elettricità, di riscaldamento, eccetera. Quindi sicuramente iniziativa lodevolissima sul piano ambientale e poi, come tu sottolineavi, anche un bellissimo laboratorio di partecipazione, di responsabilità, è un'iniziativa che sembra aver mosso tanto sul piano comunitario, mobilitando associazioni. E poi anche quello che mi colpiva è che è stata una bella iniziativa di promozione della consapevolezza, perché penso a quanto spesso ci muoviamo nei luoghi magari anche che frequentiamo, che percorriamo quotidianamente, come quelli per andare verso la scuola, verso il lavoro, senza avere tanto conoscenza dei luoghi che percorriamo, appunto. E qui invece c'erano delle iniziative per conoscere gli angolini della città e quindi un bel modo di riappropriarsi anche dei propri territori e quindi di fare comunità.
Questo è molto vero, soprattutto per la generazione Z, che ovviamente è nativa di Google Maps e quindi nel momento in cui magari si lancia l'appuntamento in un luogo che di Nadalia non è tanto lontano, i ragazzi dicono non lo conosco perché non sono mai passato davanti, perché ormai l'abitudine è quella di ricevere la posizione e di presentarsi.
Assolutamente, è vero, non ci avevo pensato. E quindi potrebbe anche essere un bel modo per cambiare tragitto ogni tanto e proprio fare anche esperienza del territorio che si abita, muovendosi meglio, stimolando il nostro senso dell'orientamento, assolutamente.
Un ultimo aspetto da sottolineare è la sinergia tra istituzioni a vari livelli. Scorrendo tra quelli macro, l'iniziativa rientra nella campagna europea Streets for Kids. Poi c'è il progetto regionale avviato dall'Emilia-Romagna, Piccoli passi che fanno strada. E infine il comune di Cesena ha avviato la creazione delle strade scolastiche, pensate per proteggere gli ingressi negli istituti e favorire, come accennavi in apertura, la vivibilità dei quartieri.
Infatti gli obiettivi erano più piani, anche quello della vivibilità dei quartieri, ed è, come dici, un interessante esperimento di rete su più livelli, no? Tu hai citato la comunità europea, la regione, la città di Cesena, però anche nel micro ci sono stati più livelli che si sono mobilitati, perché ci sono state le famiglie che hanno aderito, gli insegnanti, le associazioni del terzo settore che hanno animato le strade, quindi sì, è proprio un bel esempio trasversale di comunità.
Grazie come sempre della buona notizia garantita da Mezzo Pieno, oggi da Marta Casonato. Buona giornata Marta, a risentirci.
Grazie Gianluca, buona giornata anche a te e a voi.
Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa. Sou cidadã do mundo e não me prendo a nada. Cruzei o oceano pra poder te ver. Teu cheiro tropical tem meu identê. Tamborim tem também a gogó ganzá. Bandolim, Jorge tem pro meu bem sambar. Tamborim tem também a gogó ganzá. esse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Aqui água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar. Meu bem, vim nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Aqui água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar. Seu beijo tem umami, tem pinga com mel, cachaça de jambu, um pedaço do céu. Tô nesse carnaval, não me deixe ir. Mais uma colombina sem querer partir. Tamborim tem também a gogô dançar. Bandolim, Jorge Ben, pro meu bem sambar. Tamborim tem também a gogô dançar. Bandolim, Jorge Ben. Meu bem, vim nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Aqui água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar. Meu bem, vim nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Aqui água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar. Meu bem, vim nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Aqui água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar.
Oggi Elio Benvenuti ci aiuterà a inquadrare e contestualizzare un articolo uscito sulla stampa dal titolo Generazione Z, una generazione indebitata, redditi bassi e record di prestiti. Buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
Dal tuo osservatorio di ispettore all'inclusione delle persone con disabilità presso una grande compagnia assicurativa, puoi fornirci quindi uno sguardo in prospettiva? Intanto parliamo di ragazze e ragazzi nati tra la seconda metà degli anni 90 e i primi 10 anni del 2000. Quindi in generale il digitale col suo corollario di microabbonamenti incide sempre di più e crescono i prestiti online.
Sì, anche perché purtroppo i dati sul mercato italiano mostrano come ci sia ancora una scarsa educazione finanziaria, quindi una capacità di gestire il proprio denaro e il proprio risparmio, e purtroppo un dato sorprendente anche sulle nuove generazioni, questo aumenta su molte donne. I dati sopra i conti correnti non unitari per le donne sono ancora molto forti anche nella generazione Z. È una generazione che si sta abituando purtroppo, a differenza delle generazioni precedenti, a dover gestire la propria condizione economica sapendo che si ha una scarsità e che i propri genitori non sempre ci saranno. Il problema è che il marketing di oggi è sempre più invasivo, perché grazie appunto alle micro acquisti che fanno dimenticare quanto una spesa reale diventa poi importante solo nel bilancio, fanno saltare spesse volte questa capacità. Paradossalmente si è molto più consapevoli nelle grandi compre, nei grandi acquisti, che in questi piccoli, tant'è che il sistema spola proprio questo, anche peraltro nei microprestiti plurimensili. Anche in questo caso la problematica è ancora più alta, specialmente quando non si conoscono la gestione degli interessi sopra questi tipi di prodotti.
Il punto di partenza dell'indagine è stato un report di una multinazionale svedese specializzata nella gestione del credito. Quindi il 45% degli intervistati dichiara di aver contratto debiti per aver faticato a tenere il passo con gli acquisti, e poi c'è un altro dato che balza agli occhi: il 39% si è indebitato per rispondere alla pressione esercitata dal confronto con lo stile di vita mostrato dagli influencer.
Sì, perché questi sistemi sono basati sopra il guadagno dell'influencer che li presenta, e quindi ha tutto l'interesse a mostrare un maggiore interesse nel portare uno stile di vita che non è sostenibile, soprattutto nell'idea dello stesso. Peraltro aggiungiamo il fatto che il costo della casa, il costo come affitti, sia come acquisto casa, è sempre più inaccessibile, e quindi la fetta economica che una persona deve dover gestire è sempre più sottile, però il desiderio di avere uno stile di vita rimane uguale. Questo continuo bombardamento di dopamina che queste situazioni social creano in questo caso portano a non comprendere la propria condizione, oppure di avere una visione quasi fatalista: tanto comunque mi dovrò indebitare e troverò una soluzione. E questo purtroppo è proprio causato dal fatto che dalle nostre scuole in su non esiste un'educazione finanziaria come in altri paesi, tant'è che i dati sono drammatici.
In generale, come stile di vita per copertura delle spese quotidiane si utilizza il buy now, pay later, quindi compri ora e paghi più tardi. E di fronte a una spesa imprevista, uno su due ha bisogno dell'aiuto dei genitori.
Sì, questa è l'evoluzione delle carte di credito, perché le carte di credito ti davano la possibilità di pagare più tardi, ma la cifra intera. Oggi queste micro cifre, che poi micro non sono, ti portano proprio a questa condizione. Il problema è che se uno non ha dei genitori con delle pensioni stabili, degli stipendi stabili, poi cadere in sofferenza e quindi cadere nelle società di riscossione e quindi magari entrare nei protestati, questa è un'altra cosa che non si pensa. Essere un cattivo pagatore non è soltanto una questione, è anche sicuramente una questione personale e morale, ma poi fa uscire dagli strumenti che permettono alla persona di poter poi avere in futuro un mutuo, di poter avere favore, un prestito magari per la casa o per dover comprare dei beni necessari. Quindi diventa un circolo vizioso dove addirittura c'è la situazione che per pagare un debito io faccio un altro debito, finché poi arrivo a un livello di impossibilità di soluzione che ti porta sostanzialmente alla condizione di non poter più pagare. Adesso per fortuna nei debiti più grandi esistono strumenti che permettono di supportare una rateizzazione, un rientro dei costi con le società, però prima che esistessero questi strumenti, che purtroppo sono ancora poco utilizzati in Italia, queste sofferenze poi portano a un disagio sociale che porta anche al suicidio, come purtroppo non in rari casi è accaduto.
In chiusura ancora un elemento: l'85% dei ragazzi europei intervistati chiede educazione finanziaria adeguata. Tra l'altro in Italia dal 2024 è possibile fare educazione finanziaria, però solo tramite un docente che più o meno sia afferente alla materia. Quindi il prossimo obiettivo è far entrare dei veri professionisti del settore. In generale invece, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, potrebbe essere utile per avere contezza delle proprie spese mensili.
Decisamente, anche perché questi nuovi strumenti come intelligenza artificiale ti mettono nella condizione di non saper fare l'adeguato prompt, di avere risposte non necessariamente corrette, e quando si tratta di scelte finanziarie ed economiche quelle risposte fuorvianti possono essere gravemente dannose. Purtroppo rimane un'educazione che quando si dice che la scuola a volte non educa al vivere, questo è uno di quegli esempi dove la scuola non è in grado di supportare l'evoluzione umana della persona, anche nella sua gestione economica, tanto più in una situazione scarsa. Poi noi purtroppo, o per fortuna, veniamo da un'epoca passata dove la gestione economica era anche più facile, e quindi non abbiamo esempi da parte dei nostri genitori sempre di figure che hanno le loro spese, e quindi questo è una trappola mortale. Bisognerebbe appunto non far diventare questa materia accessoria, ma una di quelle materie che devono essere fondamentali per la crescita di un ragazzo.
Grazie come sempre Elio, benvenuti, a risentirci.
Ma grazie a voi, a presto.
È il momento della rubrica dedicata agli hikikomori. In collegamento con noi Vito Alfarano, benvenuto a Radio Re 18.
Grazie, grazie Gianluca, grazie per l'invito e grazie a tutti voi ascoltatori di Radio Re 18.
Fabio Busetti davvero ci ha restituito la serata del 25 marzo allo Spazio Rossellini di Roma come un momento indimenticabile, perché avevamo parlato del Festival Le Ali della Libertà, quando il teatro libera e include lo spettacolo Hikikomori. È davvero stato definito una gemma, definito in tanti modi, però dal tuo punto di vista di coreografo che cosa ha rappresentato?
Noi siamo stati, ecco, appunto il 25 marzo scorso, appunto allo Spazio Rossellini. Voglio dire che siamo stati ospiti di un festival necessario, Le Ali della Libertà. Ecco, un festival ideato da Isabella Di Cola e dal direttore Giovanni Anversa. Sì, ed è stato bellissimo perché sono stati 4 giorni in cui è stata data voce, ecco, ad argomenti a volte poco considerati, ma principalmente è stata data voce a quelle persone che sono messe ai margini della società. E noi come Alfa Zeta Chiele siamo nati proprio per questo, e in una delle serate abbiamo parlato appunto di hikikomori. E ogni spazio per noi è veramente molto importante, ecco, per poter parlare di questo argomento, ma più che parlare, dare la possibilità allo spettatore di potersi un po' immedesimare e capire, ecco, quali possono essere le sensazioni nel vivere chiusi per anni anche al buio nella propria stanza, i motivi per il quale lo si fa. Proprio per queste persone che rimangono poi in silenzio, sono invisibili, ecco, è il nostro compito, è quello invece di cercare di dar voce, ecco, a queste persone pur stando vivendo lontane da loro, perché solamente considerandole che riusciamo veramente a dare importanza, vita e presenza, ecco, chi ha deciso di isolarsi dalla società. E sono stato veramente molto contento, sia perché è stato accolto questo spettacolo che dà la possibilità appunto di parlare di questo fenomeno. Tu pensa che questo spettacolo è stato, Gianluca, costruito prima, ecco, del Covid.
Sì.
Ha debuttato lo spettacolo, il giorno dopo sono stati chiusi i teatri. Non è venuta tantissima gente a teatro, un po' per la situazione, ma perché nessuno ancora conosceva questo termine, hikikomori, che cosa potesse significare. E sai, magari uno ascolta un titolo, legge un titolo e si fa anche, ecco, prendere dal titolo per poter andare a vedere lo spettacolo. Da questo hikikomori, questa produzione ha avuto veramente tanto importanza e risalto dopo il Covid, dopo, sì, che tutti hanno vissuto un momento di isolamento però forzato, ecco, dove anche la tecnologia poi è stata uno dei motivi, ecco, per i quali ha portato delle persone a prendere delle decisioni di poter vivere nelle proprie stanze, staccandosi anche dalla società.
Ecco, tra l'altro, proprio il fatto che la compagnia si chiami Alfa ZTL, Compagnia d'Arte Dinamica, è uno spazio in cui la persona si ritrova a vivere, però come abbiamo detto più volte, si resta cittadini sempre. Io ho avuto l'opportunità di realizzare laboratori radiofonici anche nel carcere minorile di Torino, tra l'altro sono venuti fuori 2 podcast fantastici, e queste persone davvero custodivano dei talenti, custodivano frasi, ricordi che aspettavano solo di uscire. E tutto il lavoro di preparazione dello spettacolo immagino sia stato enorme anche per, diciamo, far entrare i danzatori proprio nel clima.
Esatto. Allora, intanto l'Alfa Zeta Chiele è nato proprio per questo, proprio per dare voce a chi è spesso messo ai margini della società. Alfa privativo, che va ad annullare il senso della parola che segue, Zeta Chiele, zona traffico limitata. Quindi che cosa succede? Attraverso l'arte, metaforicamente, entriamo in quegli spazi in cui o non ci puoi entrare perché è impossibile superare delle barriere architettoniche come quelle ad esempio di un carcere o della REMS, ecco, che hanno sostituito gli ex ospedali psichiatrici di detenzione dove noi andiamo anche a lavorare, oppure ecco perché andiamo a vivere quelle situazioni fatte da persone allora che sono appunto messe ai margini, e lo facciamo attraverso l'arte e portando poi queste esperienze ecco di vita in palcoscenico, in teatro, ecco cercando di far arrivare quanto più lontana l'eco ecco di queste persone. E poi proprio per questo uno degli argomenti è proprio quello degli hikikomori, no? E quindi cerchiamo di portare in scena i silenzi, ecco, quanti silenzi possono comunque essere assordanti. Fabio, ecco, la sera del 25 marzo allo spazio Rossellini diceva che questa è una vera e propria rivoluzione silenziosa che i ragazzi fanno, ecco, ed è quella che poi a un certo punto, se vuoi, fa anche più rumore. È stato veramente bello poter lavorare anche con i danzatori per entrare nello spettacolo, ecco perché nessuno dei due danzatori aveva vissuto questa condizione di isolamento, perché ricordiamoci che lo spettacolo è stato costruito anche prima del Covid e quindi è stato un processo veramente molto lungo per arrivare alla definizione dello spettacolo. Ci abbiamo lavorato per almeno 6-8 mesi, abbiamo studiato tantissimo, abbiamo letto, abbiamo visto documentari, ma principalmente lo spettacolo è stato creato al buio. Avevamo a disposizione solamente delle luci, delle torce che ci davano la possibilità di poterci illuminare in viso. Ecco, quindi non ci siamo fatti distrarre da nulla, ma ci siamo fatti ispirare dal buio. E in più abbiamo scelto per la realizzazione di questo spettacolo una sala piccolissima che aveva le dimensioni di una qualsiasi stanza in una casa. Quindi ci siamo letteralmente chiusi per 8 mesi durante il processo di creazione e siamo arrivati ad assaporare, a poter provare minimamente quella che potesse essere anche la condizione, ecco, di chiusura, ma di auto-chiusura, di decisione. Ecco, quindi anche la nostra mente ha lavorato un po' con questa sorta di chiusura e spesso prova a immaginare a stare 8 ore al buio per chi non è abituato e poi a uscire e affacciarsi, ecco, nella società, a ritornare nella vita, ecco, propria privata, nella vita normale. E quindi abbiamo lavorato proprio su questa contrapposizione, sull'ascolto, su ciò che si può ascoltare nella stanza pur non avendo nulla intorno che ci potesse direttamente distrarre, e poi ritornare nella società in cui eravamo inquinati da rumori, da presenze e da tutto ciò che potesse essere anche superfluo. E da una parte questo spettacolo è stato veramente difficile per i danzatori per poter entrare nella situazione, dall'altro ha fatto, se vuoi, bene, ecco, per una sorta di disintossicazione dalla società. E allora è là che nasce, no? La domanda, ma qual è l'equilibrio, ecco, che bisogna avere per poter arrivare a vivere tranquilli, rilassati, felici nella società senza che qualcuno possa prenderti alle spalle e portarti in una certa direzione senza neanche volerlo e quasi senza neanche accorgersene.
Questo è un grande invito all'ascolto e anche alla consapevolezza. Questa è la puntata numero 97. Quando abbiamo iniziato, io ero molto affascinato dal tema che conoscevo ancora poco, perché in fondo si dice la radio dà voce a chi non ha voce. In questo caso mi piaceva dare voce a chi pensa che la voce sia sprecata in un mondo come questo.
Esatto. Questi ragazzi, allora noi poi abbiamo deciso veramente di dare voce stando proprio in silenzio, ma anche coreograficamente abbiamo cercato un po' di trasformare il tutto anche artisticamente. Infatti nei primi 15 minuti non c'è praticamente musica, non c'è niente, si avvertono delle presenze nel buio, ogni tanto queste figure illuminate in pochi secondi da queste torce, dove non si ha la possibilità di poter osservare per bene chi è la persona. Ecco, abbiamo dato veramente tanto spazio ai respiri, non vedi nulla, l'unica percezione che è nell'ascolto sono i respiri, quindi una presenza. E lì e allora abbiamo cercato di mettere curiosità per chi viene a vedere ogni volta lo spettacolo, nell'andare poi a scoprire, ecco, chi sono, da questi respiri, da quali corpi provengono, e quindi questi corpi da quali anime sono vissute, e avere la curiosità quindi di andarle poi a scoprire, perché questi ragazzi stanno in silenzio e non perché realmente vogliono isolarsi, forse perché hanno bisogno che sia qualcuno ad andare nella loro direzione per poter essere scoperti, per poter essere apprezzati, per poter essere considerati. Ed è questo che noi facciamo nello spettacolo, e lo abbiamo voluto fare non essendo da soli in scena, ecco perché sarebbe stato veramente molto semplice rappresentare l'isolamento con una sola persona in scena da sola. No, la sfida più grossa per noi è stata quella di voler rappresentare l'isolamento ma stando in coppia in scena, due persone che vivono la stessa medesima situazione in due spazi, in due posti differenti, e nonostante i corpi si toccano poi da un certo punto dello spettacolo in poi ripetutamente, lo sguardo non si incrocia mai, e anche se i corpi si toccano, le anime non arrivano a contatto, ecco perché parliamo di freddezza di corpi. E solamente lo sguardo non si incrocia mai, e lo sguardo avviene solo dopo un'ora, alla fine dello spettacolo, quando poi i ragazzi per la prima volta si guardano occhi negli occhi, si tengono la mano, ecco lì poi libera interpretazione da parte del pubblico, questi ragazzi vengono fuori dalla società, ecco, con quel gesto, guardandosi negli occhi e dandosi la mano, oppure fanno pace con se stessi e quindi in isolamento, in chiusura, hanno trovato il loro equilibrio e ci rimangono lì. Non abbiamo voluto raccontare nulla con questo spettacolo, ma abbiamo voluto invitare il pubblico ad entrare in quella stanza. Infatti la musica viene proprio da quella stanza, la cassa audio è messa sul palco in modo tale che la musica anche potesse venire proprio da lì, da dove si trovano quei corpi. Ok, invitare il pubblico in questa stanza, il mondo quindi fatto di silenzi per osservare e per riflettere. E quello che vogliamo fare con Hikikomori è far vivere allo spettatore proprio l'isolamento, ecco, e mostrando un po' il processo che c'è dalla prima pulsione che queste persone avvertono per arrivare poi all'isolamento. I ragazzi sono completamente autonomi in scena. I ragazzi inviano la musica dai loro cellulari attraverso il Bluetooth. Ecco, non ci sono luci teatrali, ci sono dei faretti e delle torce che i ragazzi muovono da una parte all'altra per andare a illuminare in un certo modo le varie scene. Ecco, quindi non c'è bisogno di tecnici, non c'è bisogno di nulla, perché i ragazzi sono completamente autonomi nel loro spazio, così come succede proprio per questi ragazzi chiusi, ecco, nelle proprie stanze.
Ecco, questi respiri di cui hai parlato sono respiri anche di una presenza non giudicante. Questo è un aspetto che è molto presente anche nei ragazzi Hikikomori, che cercano di uscirne. Alcuni lo hanno fatto, sono intervenuti ai nostri microfoni. E poi è stato anche molto centrato l'obiettivo di rappresentare comunque sempre il tormento interiore come una sorta di lava che è pronta poi a esplodere.
Allora, innanzitutto questi respiri non sono giudicanti, perché avvengono nel loro spazio, lo spazio che loro hanno scelto, ecco, di vivere, e lo spazio in cui loro si sentono protetti e si sentono capiti, e forse solo da loro stessi oppure dalle persone ecco, che vivono la loro stessa condizione. Quindi è una sorta di casa. Ecco, noi abbiamo voluto invitare appunto con questo spettacolo il pubblico a entrare nella stanza, e la stanza è la zona forse più intima che in un appartamento ci possa essere, perché è come invitare qualcuno a far parte, a entrare nel proprio mondo. Nella propria stanza c'è il nostro letto, ci sono i nostri oggetti, quel letto può essere, le lenzuola possono essere sistemate in un certo modo a differenza di altro, oppure forse non sistemate, le robe possono essere sistemate in un armadio, come buttate, ecco, lì in disordine. La stanza contiene degli oggetti che scegliamo noi, ecco, di mettere, di esporre. Ecco, quindi far entrare qualcuno nella stanza significa dare la possibilità a qualcuno di conoscerci indirettamente, pur non conoscendoci, e provando a immaginare chi potremmo essere. Ecco, ed è proprio in questa similitudine allora che abbiamo voluto creare lo spettacolo, facendo entrare il pubblico, ospitando il pubblico in questa stanza, ma senza dare la possibilità di poter vedere nulla di quello che c'è nella stanza. Ecco, perché quella stanza non è vissuta solamente da Sandra e con Francesco, che interpretano due hikikomori, ma in quella stanza, nella loro condizione, si trovano oltre 100.000 persone in tutta Italia, e ce ne sono tantissime nel mondo. E questi corpi a un certo punto poi si muovono con movimenti minimali, piccoli, quasi impercettibili, per poi invece andare, che apparentemente calmi, tranquilli, che poi a un certo punto invece poi vanno ad esplodere. Ecco, e c'è una fuoriuscita da questi corpi di energia impressionante, che si contrappongono totalmente a quei movimenti che sono molto, ma molto minimali, e a quei respiri, che poi a un certo punto diventano assordanti. Quei respiri a un certo punto diventano anche liberatori, nel momento in cui ci sentiamo che arriva a provare un senso di soffocamento.
Grazie davvero a Vito Alfarano per averci raccontato la genesi dello spettacolo Hikikomori, che dà corpo e gambe a quella rivoluzione silenziosa di cui ha parlato il nostro Fabio Busetti. Grazie davvero, alla prossima.
Grazie, grazie a te Gianluca, e grazie a tutti voi per l'ascolto. Amina baba ye tu ye tu ye fungina la koeli tu kuzwe baba ye tu ye tu ye tinguni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu ye fungina la koeli tu kuzwe tu peli yo chakola cheto tu me choita chiu tu same ma cosa ye tu he tu mana se tu na hoa se me wale yo tu kasea yo se tu yo Katika majari bulakini utoko we ayule we milala. We'll be right back.
io già con l'aceto, tu non c'ho già di io tu sa me. Ma cosa è tu, hey? Come mi sento una cosa se me, o vale io tocca se. Io sono tu, ti, catica, ma già arrivo la chine. Ti tocco, na iule, uovo e umile.
Radio R18 e ti senti a casa.